Bene, siamo partiti come sempre. Adesso inizia Maracanã nella sua veste classica, perché c'è anche lui. Eccolo qui.
Ciao Marco.
Ciao Stefano Palomeni, sei pronto?
Pronti.
Oggi c'è il compito, Se non dire nulla dopo.
Mi sono preparato. Poi dopo magari ci saranno dei punti di vista diversi, ma
sicuramente
la top 11 è
lo sai che io comunque non posso essere mai d'accordo con te.
Giusto. Sennò che
allora,
il pomeriggio è lungo.
Se uno comincia a dire sono d'accordo, sono d'accordo,
è un po' antipatico.
No? Quindi facciamo litigare gli ospiti che abbiamo chiamato. Troviamo una chiave per farli litigare in qualche maniera. No, secondo me ci riesce anche facile. Fabio Ravezzani, buon pomeriggio.
Ecco.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno direttore.
Troviamo una chiave per farvi litigare. Che dici, Fabio?
No.
Che ci vuole?
Professionista.
Il nostro mestiere in fin dei conti.
Voglio dire, vado a dare anche il buon pomeriggio al professor Pino Capua. Pino, buon
grande
pomeriggio.
Pino.
Ciao, buon pomeriggio a tutti voi. Ciao.
Stefano si chiedeva se stai ancora festeggiando.
Ma scusami, eri tutto timoroso alla vigilia.
Sì,
invece, capisci? Era una strategia tua, Pino.
Stava piangendo in anticipo.
Stava piangendo in anticipo. Ma è classico. Pino lo conosco da tanti anni. Gli voglio bene, si lamenta se, ma no, è inguardabile questa Lazio.
È vero. Adesso dirà grande Sarri che può puntare alla Champions. Capirai. Va bene, con noi anche mister Gaetano D'Agostino. Buon pomeriggio, Gaetano.
Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
No, grazie a te.
Che giocatore.
Gran piede anche lui.
Lui e Palomeni erano.
Giochino. Pino è pericoloso.
Anche il professore Pino Capua e anche Fabio Ravezzani potevano passare un pallone a loro due. E dopo ci pensavano loro, insomma.
Gaetano, sì.
Va bene.
Mancino.
Allora, sentite, intanto vi voglio chiedere una cosa, perché ieri non ho avuto modo di affrontare con voi questo argomento, ma della convocazione di questo Retegui che ha fatto.
Io sono
Mancino.
Curiosissimo.
Tu sei curioso?
Sì.
Perché sai che si sono arrabbiati un po' tutti?
Ho letto
tutti
un tweet di Pierpaolo Marino. Ha detto: mi ricorda il tank, Denis. Quindi adesso mi aspetto un simil Denis. Ho capito, è un grande esperto di calcio.
Mi ricorda Crespo, allora tutti lì
Però sono curioso
il tank,
col Tigre sta entusiasmando con la maglia del Tigre.
Ravezzani,
avessi detto, ricorda Denis,
ma ha smontato Fabio ci ha smontato subito in Palomeni, capito?
Non l'ho detto io.
No, però capito, fai una citazione così.
È Denis, chi se lo ricorda più, dai. No. Avessi detto Van Basten, no. Ma si ricorda Denis,
lo so, direttore, ma riporto fedelmente le dichiarazioni.
Tu hai fatto il tuo lavoro. Però Fabio, tu che ne pensi? Sei d'accordo? Non sei d'accordo? Qua si sono divisi subito gli ascoltatori ieri. Ma com'è possibile andare a comodare?
Io sono d'accordo, con me era completamente d'accordo a metà. Insomma, se fa gol sono d'accordo, se fa schifo è uno scemo. Alla fine, chi ha il coraggio di tutti noi, anche se non è d'accordo, io tendenzialmente non lo starei, di dire poi se questo ci fa fare due gol contro l'Inghilterra e vinciamo 2-0 che ha fatto Mancini? Nessuno. Allora facciamo la cosa più bella del mondo.
Aspettiamo.
Il mio amico Roberto Gravero, quando era capitano del Torino, mi diceva e tu fai il mestiere più bello del mondo perché scrivi sempre dopo, c'hai sempre ragione. Ecco, io voglio fare il giornalista e quindi negherò di aver detto che sono perplesso se fa due gol, però prima della partita dico che ne avrei fatto meno, tutto sommato, perché comunque sarebbe bello avere il centravanti, non dico che parla italiano, ma perlomeno che sappia a che distanza c'è tra Torino e Roma o tra Catania e Palermo. Ecco.
Pino Capua, professore, che ne pensi?
Ma a me mi mette in difficoltà perché io non lo conosco. Quindi proprio
mi sa non solo tu, perché
non ce l'ho proprio presente. Devo dire che più o meno dall'interno che Mancini veramente sta facendo i salti mortali per fare delle convocazioni. Poi magari ne lascia qualcuno fuori a sorpresa, che magari poteva essere convocato, però non è facile in questo momento fare le convocazioni per la nazionale italiana. E quindi ho l'impressione che stia studiando alcune figure tipo questa, e che magari potrebbe essere una sorpresa.
D'Agostino.
Ma dire che non siamo messi bene, penso che sia... Siamo tutti d'accordo, no?
Sì.
In Italia Mister Mancini fa fatica a convocare, a trovare i convocati. Intanto non capisco perché non ha convocato Zaccagni. Non lo capisco. Seconda cosa, dobbiamo darci una svegliata un po' tutti nel panorama calcistico italiano, perché secondo me i giocatori bravi italiani ci sono. Vedi Fagioli, vedi Miretti, basta avere il coraggio di farli giocare, di dargli il tempo di potersi esprimere, perché poi andare a pescare in Argentina, non lo conosco neanche io il giocatore, quindi non mi permetto di giudicarlo. Però se siamo arrivati nel 2023 a avere difficoltà nelle convocazioni, significa che sono 10 anni che programmiamo malissimo.
Eh sì, c'è un problema, insomma, abbiamo un problema da un po' di tempo, quindi va bene, vediamo. Però io questa volta devo dire, voglio seguire la scia di Ravezzani, aspettiamo e vediamo. Mi incuriosisce pure a me, poi...
Ma io non credo che Retegui
poi venerdì facciamo
parta dall'inizio.
Dici di no?
No, per me Scamacca gioca dall'inizio.
Scamacca dall'inizio. Pure su Scamacca.
No,
ecco, Ravezzani oggi... Fabio, ma quelli ci abbiamo, che dobbiamo fare? Non è che...
Sì, ma guarda, c'è un effetto Conte su tutti voi, che è causato da Mancini, cioè,
perché effetto Conte?
No, che siamo depressi perché abbiamo un CT che continua a dire che è una squadra che fa schifo e che cosa vogliamo pretendere, e allora anche noi ormai siamo così, io per primo, no? Cioè, sì, non ci abbiamo attaccanti, che schifo, i bambini non giocano più per strada. Ma che minchiata è quella dei bambini che non giocano più per strada, che adesso Mancini? Ma noi abbiamo come CT uno che dice delle cose che stanno fuori dal mondo, dai. Non sono più bambini che giocano per strada.
A parte che è pure pericoloso adesso giocare per strada, insomma, tanto per dire.
Ma voglio dire, certo che abbiamo giocato tutti per strada. Io che ho l'età dei datteri giocavo per strada 50 anni fa, ma che significa? Adesso ci sono le scuole calcio, adesso per fortuna non c'è più bisogno di giocare con le lattine vuote e delle scatole di fagioli. Ma che ragionamento è quello di Mancini? Ci sta deprimendo tutti. Siamo convinti che non potremo vincere nulla perché abbiamo una squadra di pippe, o comunque senza attaccanti. Meno male che il calcio è una cosa diversa, no? Se no è inutile anche scendere in campo se abbiamo andato a Mancini.
Stefano, stavi dire, le scuole calcio che poi costano un sacco di soldi, esatto. Devo dire, cioè, io sento dei prezzi sulle scuole calcio che sono impressionanti.
Pagava, possiamo dire che in parrocchia, no, cioè, in mezzo alla strada, figlio, pagava, adesso
900, 950, 1000 l'anno. Come fai? Allora va a giocare per strada, gli dico, cioè,
non
bello
è più
di papà,
il calcio, era uno sport popolare che aggregava. Insomma, che uno anche involontariamente poteva aspirare a un sogno, invece adesso devi pagare per arrivarci.
Gaetano, tu che insomma ci lavori, no? Poi con i giovani, che ne pensi di questo discorso? Perché poi anche le scuole calcio in questo momento mi dicono, no, che i prezzi sono un po' altini.
Ma sì, i prezzi sono alti, dipende da che servizi dai, dipende da che qualità, con quale qualità lavori, con quale metodologia, gli istruttori come vengono pagati. Il 99% degli istruttori nelle scuole calcio devono lavorare la mattina perché prendono 200 euro di rimborso. A me mi hanno sempre insegnato di valutare le persone nel lavoro per quello che prendono. Se l'istruttore prende 200 euro, io lo giudico per 200 euro. Non lo giudico per 2000 euro. Cominciamo a investire su quello che prendiamo dalle famiglie, sugli istruttori qualificati, coi bambini. Io sono d'accordo che la strada, adesso siamo al 2023, si possono trovare tanti escamotaggi, ci sono tante strutture adeguate, tanti campi da calcio. Mettiamo la gente competente che insegna i bambini a giocare a calcio, piuttosto che lamentarci che non c'è la strada, o altrimenti costruiscono delle strade con le porte e vanno a giocare lì.
Professor Pino Capua.
No, beh, questo è un tema assolutamente bollente, perché che i settori giovanili siano stati trascurati ormai negli ultimi anni dappertutto, e ormai si vede, il campionato primavera non ha più il valore che aveva tanti anni fa, no? Lo faceva Stefano, per esempio, il campionato primavera era un'altra cosa, e adesso pochissimi giocatori vengono fuori dai vivai, e credo che questa possibile proposta della Federcalcio di aumentare i giocatori obbligati ad essere in rosa, mentre prima erano 4 giocatori di una certa età, no? Adesso dovrebbero diventare 8. Questo potrebbe essere un primo passo, però la struttura del settore giovanile secondo me deve essere comunque incrementata, ci deve essere una rivoluzione, perché altrimenti veramente Mancini ha difficoltà davvero, già ce le ha, però immaginate col passare del tempo quanto sarà difficile.
Fabio, tu non sei molto d'accordo, mi sembra di capire, su questa analisi, vero?
No, ma solo una quantità di stavo per dire balle, insomma, ma per balle intendo di cose che tentano di nascondere un problema che è diverso. Cioè, se fosse vero tutto questo, allora che il Belgio, la Francia producono molto più di noi. Allora, è evidente che c'è un problema di giocatori, che è generazionale. Poi il calcio lo vinci e perdi nel calcio, non perché hai una serie di buoni giocatori, perché hai due o tre fuori classe e tutti gli altri intorno. E noi purtroppo non esprimiamo, soprattutto in attacco, più quei fuori classe lì. Malgrado questo abbiamo vinto un europeo un anno e mezzo fa.
Sì,
cioè,
sì.
Qui siamo passati da che bravi che siamo, no, è tutto un disastro. La colpa è che non si gioca più per strada, no, sono le scuole calcio. È un problema generazionale di talenti, perché, ripeto, allora la Svizzera che dovrebbe fare se fosse soltanto un problema che non si gioca per strada, o se fosse solo un problema di scuole calcio, perché ci sono delle nazionali magari africane che non sanno cosa sia magari una scuola calcio eppure fanno bene. La verità è che non abbiamo i talenti, e questo capita per cultura genetica.
Tu dici è un momento, dobbiamo, no, lo sai cosa mi domando sempre io, poi chiudo e voglio chiedervi un'altra cosa. Quando vedo l'Olanda, no? L'altra volta vedevo la Z contro la Lazio, no? Hai visto, sì, quanti giovani c'erano? Oh, l'Olanda è piccola vicino a noi. E questi riescono a sfornare sempre un sacco di giovani, tutti i giovani, l'Ajax, il Feyenoord, sono più piccoli come nazione.
Ecco, diceva anche riferimento.
Allora, dico, possibile...
si coltivano nella nazione loro.
È possibile che noi non siamo capaci a tirarli fuori.
In Italia le primavera sono piene di stranieri, per cui
pure questo è un altro problema. Vabbè.
Cioè, voglio dire,
occhio a quello che diciamo, sennò ci dicono subito che siamo razzisti.
No,
quindi,
poi stiamo dicendo sempre le stesse cose.
Perché stiamo ragionando sulla nazionale italiana.
Sì,
ragionando sul perché non ci sono i talenti, come diceva Fabio prima. Ma secondo me i talenti ci sono, bisogna
trovare,
andare a cercare, soprattutto farli formare da gente che è capace, che non fa il doppio lavoro, purtroppo.
Va bene, vediamo un po'. Voglio fare un gioco con voi in questa parte di blocco. Prendo Milan, Juventus e Inter. Vi chiedo, partiamo dal Milan, in prospettiva, visto il momento e tutto, la prima cosa che deve fare, ad esempio, Cardinale da qui in avanti, una mossa vi chiedo
mercato?
Sul Milan, non lo so, sul mercato, sulla dirigenza, sull'allenatore, fate voi, scegliete voi. La prima cosa, una mossa che dovrebbe fare da qui a breve, ecco, facciamo così.
Colpo di
mercato,
sì,
di mercato, tu dici,
sì, sì. Un attaccante
di grande peso.
Giroud ha la sua età, Ibra sembra ormai con l'età pure lui oltre.
Quindi tu dici la mossa è sul mercato, sì, quindi portare
a
un
Milano
attaccante forte,
non dico un extraterrestre, ma un giocatore che conquisti la piazza.
Ravezzani,
secondo me deve risolvere l'equivoco Maldini, cioè Milan va a due velocità. Da una parte c'è la volontà di usare questo money ball che fa sempre un po' paura, per essere sinceri, e dall'altra c'è Maldini che fa un discorso opposto. C'è mezza società che è contro Maldini, non si va molto lontano quando ci sono queste contrapposizioni, quindi un po' più di chiarezza da questo punto di vista, e soprattutto insomma, Maldini ha sulla coscienza che l'unica fish che aveva l'ha puntata sul numero sbagliato, no? Perché quei 32 milioni 34 che ha speso per De Ketelaer, se fossero stati investiti per un centravanti sarebbe stato molto meglio, lì ha sbagliato.
Quindi su Maldini la mossa, cioè chiarire questa situazione, dice Ravezzani. D'Agostino.
Ma fermo restando che tutti pensavamo che De Ketelaer potesse essere un talento, fermo restando che c'ha 20 anni, e quindi credo che comunque un investimento che, data la scuola che ha, da dove proviene, il campionato che ha fatto a quell'età, è un investimento rischioso per il calcio italiano, però ha sempre 20 anni. Secondo me il Milan paga lo scotto, uno, di essere campione d'Italia e quindi confermarsi, e due, secondo me a centrocampo manca l'assenza di Giroud, di Chessy. Sì. Si è alleggerito molto fisicamente, loro giocavano con un 4-2-3-1, alcune volte con Chessy che faceva il trequartista, ma alla fine era un centrocampo a tre rovesciato, e quella forza fisica, quello strapotere fisico manca al Milan da centrocampo.
Quindi anche tu la metti in chiave mercato, mi sembra di capire. Sì. Professor Pino Capua.
Ma io faccio una battuta. Cardinale dovrebbe battere il Napoli in Champions. cioè la sua squadra a quel punto si risolve tutto. Però questa ovviamente è una battuta. Il problema del Milan è che secondo me l'anno scorso è stato miracolato da uno scudetto che nessuno pensava lo potesse vincere, e ovviamente è andato tutto distorto, no? Perché doveva essere la squadra migliore del campionato italiano, poi in realtà i limiti durante il campionato successivo si sono visti e sono venuti fuori. Cosa possa fare Cardinale? Io all'interno della società Milan non so che cosa succede, però è chiaro una punta vera che possa quantomeno prendere il posto di Ibrahimovic, anche dal punto di vista della morale, del condottiero. Ibrahimovic ormai immagino che sia sul viale del tramonto, perché anzi a 43-44 anni, non so quanti ce n'ha,
più di 40.
Per cui insomma probabilmente dovrà fare questo, però ripeto, è una immagine distorta quella che ha portato il Milan a vincere.
Tu dici ha alterato un po' tutto quello scudetto, no? Ha alterato tutto, quindi dici forse questa è più la realtà, magari mi viene da pensare. Allora passiamo invece alla Juventus, però stavolta parto da Fabio Ravezzani. Fabio, la Juventus, guardando in avanti,
cosa deve fare?
Cosa dovrebbe fare da qui in avanti, secondo la prima mossa, perché poi si costruisce adesso, no, la prospettiva. Cosa dovrebbe fare secondo te? Lasciando stare tutta la situazione fuori campo, teniamoci.
Sì. Liberarsi di Vlahovic e investire su un centravanti che costa molto meno di stipendio, cioè
farla trovare
4 milioni. Insomma, Abraham, Osimhen l'hanno trovati, quindi se sei bravo, fai quel mestiere lì.
No, non facciamo paragoni, però, per carità. Osimhen è un'ira di Dio, Abraham ancora non ha fatto vedere che cos'è, attenzione.
Sì, ma basta avere Abraham, dico, cioè Osimhen sarebbe l'ideale, però poi li hanno trovati, no? Giustamente ci vanno a trovare, ma il loro mestiere vengono pagati per trovarli, perché qui, noi siamo qui per giudicare, loro sono pagati per trovarli.
Quindi via Vlahovic, direttore.
Via Vlahovic, trovare un buon centravanti, con Milik che può essere la prima riserva, anche perché non sai mai quando gioca e quando no, però, sai, banalmente, l'operazione Giroud, a me diceva una persona, conosce Allegri, che Allegri invidia moltissimo Giroud al Milan e rispetto a Vlahovic. Cioè, ce ne sono tanti che possono dare un contributo e che ti mettono un po' in ordine anche il contributo.
Quindi Vlahovic, Palomeni,
per me confermare Allegri.
Confermare Allegri,
sì, credo che
quindi
sia il
piena fiducia.
Sì, assolutamente. Credo che...
sono d'accordo con te stavolta.
Sei d'accordo con me? Mi fa piacere. Credo che sia l'uomo giusto.
Pieni
ideale.
Poteri e conferma totale.
Pieni poteri, non lo so. Insomma, comunque ha una. È proprio l'uomo adatto. Io la Juve ha provato in questi ultimi anni a cercare anche delle scelte così in controtendenza, di rottura.
No, ritorno
Sarri.
Di Conte, no, dai.
No. Per me, Allegri, paradossalmente, in questa situazione è abbastanza difficile, che poi riguarda anche quello. Qui facevi riferimento prima, il campo, fuori dal campo, la situazione. È l'uomo adatto, ideale per ripartire, perché ha dimostrato quest'anno anche di gestire, di lanciare dei giovani. E in prospettiva, poi bisogna vedere il nodo Rabiot, che è tentato dall'Arsenal, da questa mamma gente che
è terribile,
batte
sta mamma
di cassa in maniera inesorabile. Mamma mia. Però fa parte del gioco, insomma, fa il suo lavoro, quindi rappresenta da suo figlio. Chiede una cifra fuori mercato, ma
che poi,
perché Rabiot è molto importante per la Juve.
Si collega anche
però
un po'.
Però io credo che la rosa, la crescita anche individuale dei Kostic, adesso Fabio diceva di Vlahovic, ma insomma, io
ma guarda che la tua scelta si collega un po' a quella di Ravezzani, perché che ne sai se Allegri conferma Vlahovic veramente, se arriva un'offerta
però deve essere uno scambio oppure un ritorno importante,
però insomma, è un'ipotesi.
Vlahovic è forte adesso, al netto di tutto, secondo me.
Però
è giovane,
è una cosa che si potrebbe collegare Allegri Vlahovic, non lo so.
Sì, non lo so.
D'Agostino,
ma sì, confermare Allegri, anche se ripeto, a me non è che fa impazzire come gioca la Juve, ma quello poco importa, perché comunque se con i 15 punti tolti la Juve è seconda, quindi al di là del campionato che sta prendendo il Napoli, la Juve è la seconda forse del campionato, a punti fatti sul campo. Diciamo che Vlahovic, Allegri è sempre stato abituato, dato che non usa tanti principi, ad avere un attaccante che sappia fare il reparto, che sappia giocare, che sia forte tecnicamente, quindi più un centravanti di manovra che uno stoccatore come Vlahovic. Quindi io credo che per il bene di tutte e due, secondo me è meglio allontanarsi.
Meglio allontanarsi. Capua.
Ma secondo me la Juve deve cambiare almeno 5-6 giocatori della rosa attuale, perché sta cambiando
praticamente tutto da quando ha avuto la penalizzazione di 15 punti. Secondo me, per fare di nuovo un ciclo, deve cambiare almeno 5-6 giocatori di questa squadra. Però allenatore può essere chiunque. Non so se Vlahovic può essere contemplato, probabilmente
gli
no.
Fai spendere un sacco di soldi, professore.
Ma la squadra purtroppo sta 5 facendo vedere dei limiti nei giocatori. Poi magari
Pino, ma ha fatto 56 punti. Pino.
Li fa uguale.
Gioca peggio, 56 punti. Lo scorso anno in Mina ce n'aveva 62-60. Chi è? Lascia perdere il Napoli che sta su Marte. Però voglio dire, non è da buttare via.
La Juve sta in un contesto dove la Juve sta cambiando tutto, perché per vari motivi che conosciamo tutti.
Vabbè, ho capito, certo, bisogna vedere quello che succederà. Ma la squadra è forte già così, secondo me.
Vabbè, voglio dire,
ma io l'attacco 5 giorni.
No, ma fai bene, ci mancherebbe. No, però voglio dire, sondaggio rapido, sì o no? Rabiot deve essere rinnovato in Pallomeni?
Le cifre come fai?
Possibile.
È un altro sport. Mamma, Rabiot è niente. Inesorabile.
Travessani?
No, quelle cifre no.
Cifre mamma no? Rabiot. Capua?
Assolutamente no.
D'Agostino?
No, assolutamente.
Quindi a quanto deve essere
devi
confermato
chiamare la mamma
Rabiot?
Di Rabiot,
cioè quanto investiresti per Rabiot? Quanto mettiamo sul piatto per Rabiot?
Rinnovo?
Ma
5,5 netti,
ma proprio massimo
10 lordi, ma non si può. La mamma
ma
è scatenata, la mamma è scatenata, è stata ai Gunners
a Londra. Fabio, cosa deve fare invece l'Inter? Travezzani, ridi, qua c'è da fare piccolo, come di qui c'è da lavorare tanto.
troppe cose, nel senso che ha 8 giocatori in scadenza di contratto, ha un allenatore in cui la gente non crede, ha un combinato disposto di problemi che deve trovare un presidente con i soldi, ecco, non può andare avanti con un presidente cinese inseguito dai creditori e che continua a chiedere prestiti per tirare a campare, ecco, diciamo cambiare presidente.
Cambiare il presidente, quindi è qualcosa di molto importante. Professor Pino Capua.
Ma probabilmente è giusto questo, perché l'Inter sta in difficoltà economica importante, lo conosciamo tutti il problema. Poi c'è anche il fatto che Simone Inzaghi, detto tra noi, non è mai stato amatissimo dalla sponda nerazzurra. E quindi ogni volta che sbaglia, e purtroppo sta sbagliando spesso, gli danno la croce addosso. Io spero, ovviamente essendo amico suo, che vada benissimo come sta facendo in Champions, perché a quel punto zittirebbe tutti e sarebbe tutto molto più facile, però non è così semplice.
Non è un
vero problema, se posso aggiungere una cosa, mi devo salutare.
Sì, sì.
Con quello che dice il professore, cioè che Inzaghi non ha un amico qui. E quando non hai un amico...
E chiamate Pino anche... e fatelo venire a Milano. E noi, cioè,
consulenza d'oro da parte di Pino. Reparto ortopedico.
Ti lascio il mio numero, mandaglielo. No, scherzi a parte. Quando non hai un amico, in parte è colpa tua, perché evidentemente non sei stato capace di creare certi rapporti. In parte è anche un merito, perché gli allenatori che hanno grandi amici tra i giornalisti in genere sono dei ruffiani, no? Che stanno a ruffianarsi il giornalista o la persona. E io riconosco a Inzaghi, se non altro, questo merito, anche se poi ogni tanto fa delle dichiarazioni che se avesse un amico gli direbbe lascia stare, quello non lo dire. Però ecco, dovrebbe lavorare un po' più sulla piazza, magari rendersi un pochino più fruibile. Io francamente non ho tanti miei colleghi giornalisti che impazzivano per Conte, per Mourinho, per Spalletti, e nessuno che mi parli di Inzaghi, probabilmente perché Inzaghi giustamente non dà quella confidenza che qualche giornalista poi ricambia magari con un aiuto al momento di dare un consiglio, e questo deve imparare forse un po' a farlo.
Può darsi. Fabio, so che ti devo salutare, ti abbraccio e ti ringrazio come sempre.
Grazie,
buon lavoro naturalmente.
Ciao, Fabio.
Grazie, ricordiamo delle Lombardia Top Calcio 24 e diciamo dove possiamo seguire tutti i programmi di Fabio Travezzani. Gaetano, mancavi tu sull'Inter?
Dovrebbe ristabilire un po' le gerarchie negli spogliatoi. Perché qualche litigio in più non fa mai, cioè va bene, però se rimane negli spogliatoi è meglio, vederlo sul campo non è bello. E quindi secondo me ristabilire un po' le gerarchie, vedere la situazione di Inzaghi, perché comunque sì, mi dà l'impressione che non è stimatissimo, amatissimo, non sia simpatico a qualcuno. E poi secondo me dovrebbe, non dico la proprietà, perché sì, conosco la vicenda, però non fa parte della mia indole parlarne,
però diciamo che vive sempre un po' sul filo, e questo secondo me per una grande, per una grande società che è l'Inter non, non porta secondo me un equilibrio e una serenità all'interno.
Pure questo ci può stare. Vi sto per salutare, vi sto per salutare, e voglio chiedere, Pino,
eccolo,
questa vittoria ultima della Lazio la lancia prepotentemente in zona Champions?
No, ma lui ti dirà di no.
Che dici?
Lui ti dirà no, ma Monza è dura.
Adesso è giusto crederci fino in fondo.
No, sono serio, è fluido, è vero, il campionato è fluido, la classifica è strana,
fluido, prima
però
del derby,
a questo punto la Lazio gioca una volta a settimana e Sarri c'ha tutto il tempo per fare quello che vuole.
Adesso fa quindi... Monza 0 punti, ecco. In caso della Juve 1, quindi un punto in due partite.
Addirittura.
Mappino è eccezionale, ha un tempismo.
Gaetano, tu che ne pensi?
No, secondo me il Sarri sta prendendo un qualcosa di bello, perché... a parte due o tre giocatori che alzano l'asticella, gli altri adesso sono tutti buoni giocatori che lui sta valorizzando e sta portando a un livello più alto. Secondo me la scelta se era Europa League, ma no, senza sminuire la Conference, però io credo che l'obiettivo più grande della Lazio sia arrivare al quarto posto, perché secondo me con merito per quello che sta facendo vedere c'è, e credo e spero per loro che possano arrivarci, perché se lo meritano.
Vediamo. Va bene, Gaetano, come sempre ti ringrazio, ti abbraccio, a presto e buon lavoro.
Grazie a voi.
Ciao, Gaetano.
Con la tua accademia è tutto. Dunque, professor Pino Capua, grazie, ci vediamo presto noi.
Ma Pino, perché non ci viene mai a trovare?
Ma Pino non viene mai, il pomeriggio è occupatissimo.
Io so.
Devo fare uno speciale di sera per invitarlo.
Ci organizziamo. Sì.
Va bene,
piacere, dai.
Un abbraccio, okay. Pino, un abbraccio.
Un abbraccio, ciao Pino.
Allora, Stefano, ci sono un po' di domande, ma tra poco al rientro ci sarà il compito in classe di Stefano Impallomeni. ragazzi.
Spero di essere promosso.
Allora, ve lo dico, rientreremo, risponderemo un po' di domande, poi c'è la top 11 di Stefano Impallomeni di
tua?
Questa parte.
No, io, ma l'hai chiesto a qualcun altro?
No, io ho chiesto a te, poi dobbiamo far arrabbiare.
Vabbè, abbastanza scontato.
È scontato.
Più o meno scontato.
Però mi hai detto che c'è una scelta che potrebbe...
Molto Napoli, eh.
Vabbè, come fai a non mettere Napoli?
Lewandowski, questo Napolovski.
Dai, torniamo tra poco.